Ed eccoci qui, al microfono di Patrizio Longo, incontriamo Giobbe Covatta. Benvenuto.
Ben trovato a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Abbiamo appena avuto il piacere di vedere il tuo ultimo spettacolo, intitolato Seven, uno spettacolo di comicità spietata ai limiti della satira.
Definire satira, come dice il computer, ai limiti della satira, non lo so, io faccio... Tento di fare il mio mestiere, che è quello di raccontare alla gente quello che vedo e quello che è l'opinione che mi faccio guardando quello che vedo, per l'appunto. E a volte mi riesce meglio, a volte mi riesce peggio, insomma, vabbè, però questa è satira, non lo so, ai limiti, non lo so.
Hai sempre riservato durante la tua carriera una particolare attenzione verso il sociale, un'attenzione nata da qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè che ha avvolto il tuo sguardo verso il sociale, che è sempre così presente?
Ma io ti ribalterei la domanda, non che non voglio rispondere, ma la domanda successiva dovrebbe essere: perché no? E nel senso che io ho un privilegio, che ne ho molti in verità, ma tra i vari privilegi che ho c'è quello di poter parlare tutte le sere a un migliaio di persone. Ora, dovendo parlare a 1000 persone tutte le sere, perché parlare del Napoli o della Juventus? Che me ne importa? Tanto vale che parlo di cose che mi stanno a cuore. La domanda era: perché ti stanno a cuore? Perché sono un abitante di questo pianeta, mi pare che non ho alternative. Questo è il mio pianeta, su questo devo campare io e i miei figli, tu e quelli che ci stanno ascoltando, per cui tanto vale che questo pianeta riesca a essere il miglior pianeta possibile. Se il mio contributo microscopico può essere un contributo, ben venga.
Seven, lo spettacolo di Giobbe Covatta, che parla dei 7 vizi capitali. Tra questi 7 vizi, qual è quello che si avvicina più al tuo modo di vivere, quello che pratichi con maggiore affetto? Perché diciamo che le cose proibite sono sempre poi quelle più ambite.
Infatti, ringraziando Dio, li pratico un po' tutti. E una volta praticavo con entusiasmo la lussuria, adesso mi sono dedicato più alla gola, ma per motivi di età, diciamo, ecco, mettiamola così. Ma come dicono lo spettacolo, finché i vizi sono vizi privati, attengono alla debolezza umana, quindi sono veniali, diventano mortali quando il vizio diventa un vizio sociale. E allora quando la lussuria diventa sociale e ci si va a intrufolare in quelli che sono i disastri della pedofilia, o quando diventa sociale l'avarizia e si mette a rischio di sopravvivenza a metà del nostro pianeta, ecco che insomma le cose cambiano.
Durante lo spettacolo si presenta anche un Giobbe Covatta accompagnato da un'orchestra che racconta, o cosa presenta, una nuova figura?
No, in realtà l'orchestra che stasera non c'è, perché il pianista si è ammalato, per cui non c'era questa sera, e tra l'altro non funzionava neanche il monitor. Lascia stare, stasera è stata una serata particolare, perché si è scassato quasi tutto, per cui era Giobbe Covatta con un microfono che ringraziamo, Maronna, funzionava. In realtà canto solo una canzone di Gaber, che è Non insegnate ai bambini la vostra morale, che è una canzone di straordinaria bellezza e che io indegnamente canto, insomma canticchio, mettiamola così. Anche grazie all'intervento di un pianista che è bravissimo, per cui è lui che sta presso a me, non il contrario, come dovrebbe essere. Ma detto questo, in realtà poi la musica è di sottofondo a momenti, come dire, ai momenti meno ludici dello spettacolo, quelli un po' più sociali, per riprendere l'affermazione fatta da te poc'anzi, e per cercare di creare un clima che sia anche poetico laddove sia possibile.
Nel raccontare questa società, ti consideri un artista irriverente?
No, mi considero uno che racconta questa società. Anche qui, se fossimo a Star Trek, il computer direbbe definire irriverente. E irriverente che cos'è? È avere un'opinione diversa dall'opinione comune? Se questo è essere irriverente, sì. Oppure avere un'opinione diversa dall'opinione ufficiale? Sì, allora sono irriverente, oppure semplicemente avere un'opinione laddove non c'è opinione, allora sono irriverente, ma insomma non... è difficile definire le cose perché a mio avviso attengono alla normalità, nel senso che io vado là sopra, racconto ciò che ritengo opportuno dire e ciò che penso. Alcune volte quello che penso corrisponde a quello che pensano gli altri, alcune volte non corrisponde, ma insomma questo fa parte della dialettica umana.
In questo momento, alcune zone del mondo che tu racconti in Seven, dandole quasi come se fossero delle piccole pillole che ogni tanto vengono così ripassate durante questo spettacolo, in alcune zone del mondo dove si soffre la fame, dove ci sono tante guerre, dove ci sono tanti problemi molto gravi, pensi che il mondo abbia bisogno di giustizia adesso, nei nostri giorni, rispetto al passato?
Guarda, il mondo ha bisogno solo di giustizia, non... ha bisogno solo di quella. È che si dà per scontato che la giustizia sia quella cosa che ci fa piacere. In realtà la giustizia è altro, la giustizia è una cosa che dovrebbe far piacere a tutti. La giustizia e la democrazia sono l'essenza dell'umanità, cioè il motivo per cui tutti quanti possono vivere liberi, felici o possono avere la possibilità di vivere liberi e felici. E quando viene meno questa condizione, se si entra nel mondo dell'ingiustizia, che a volte sostituiamo con la carità, a volte sostituiamo con atti di magnanimità, ma che sono un surrogato della giustizia. La giustizia è altro, la giustizia è quella che manca, è quella che se ci fosse farebbe sì che il mondo andrebbe meglio. La giustizia è quella cosa per cui si dovrebbe pensare, come non sta succedendo in questi proprio ultimi giorni, che l'intervento sul clima, sul pianeta, non è un intervento che si può decidere di fare o meno, non è una cosa marginale, è la cosa essenziale perché è quella cosa che permette a tutto il pianeta di sopravvivere nei limiti delle possibilità che questo pianeta ha. Invece si lascia immaginare che sia una specie di capriccio, una specie di... No, una cosa, dice, vabbè, ma pensiamo alle cose serie, poi pensiamo pure ai pannelli solari, ma poi ci pensiamo a una da vota. E questo è, come dire, è la visione distorta che abbiamo noi nella nostra società, per cui continuiamo a pensare che salvare l'economia investendo milioni di miliardi all'interno di quello che è il sistema economico sia più importante che non intervenire con qualche decina di miliardi per far sopravvivere metà del nostro pianeta. Continuiamo a pensare che è più importante investire milioni di miliardi nell'economia piuttosto che nel pianeta, pensando che il pianeta possa vivere senza economia, cosa che è vera, ma non è vero il contrario: l'economia senza pianeta non gamba.
In quasi chiusura del nostro incontro, è proprio questione, credo, degli ultimi mesi, anche qualcosa in più, ma parliamo di un tempo abbastanza recente, il nuovo intervento, o meglio, un intervento pubblico della Chiesa nei confronti della politica e della satira. Tu accenni anche in questo caso come una pillola durante il tuo spettacolo quando fai un riferimento alla Santa Sede. Come vedi il fatto che la Chiesa entri nella politica e soprattutto imponga, o meglio, dia delle linee guida ai comici o a coloro che comunque fanno satira?
E come vuoi che la veda? La vedo nera, come si diceva una volta. La vedo male, la vedo male perché perché come al solito si sposta l'attenzione altrove, nel senso che la Chiesa, che dovrebbe essere il punto di riferimento mistico, il punto di riferimento dell'anima, diventa punto di riferimento dell'economia. Continuiamo a pensare e a fare interventi banalmente sulla scuola. Non so quando andremo in onda noi, ma insomma, che ieri sono incazzati i vescovi perché il governo gli ha levato i fondi alla scuola privata, oggi hanno rimesso tutti i fondi, tutto a posto, tutto tranquillo così. E quei poveretti che stanno in piazza da 6 mesi ancora stanno lì che urlano e che cercano di sopravvivere in un'università che casca a pezzi. Ma ci sono continui spostamenti di attenzione dal problema reale verso altri problemi che dovrebbero essere marginali. La Chiesa si dovrebbe occupare delle anime delle persone, in maniera peraltro democratica, nel senso che io sono disponibile a mettere la mia anima nelle mani del Papa, ma se non lo fosse saranno pure i cazzi miei. Ora, detto questo, come al solito c'è una visione sempre distorta delle cose, visione distorta che per la quale ti posso fare milioni di esempi legati alla Chiesa, legati all'economia, legati alla società. E ci stiamo abituando ai paradossi, siamo abituati ai paradossi, noi continuiamo a essere terrorizzati da certe cose, per entrare nel tema della sicurezza, da certe cose che sono lo 0,3% del problema o delle morti in Italia. Noi continuiamo a essere terrorizzati dagli extracomunitari perché una volta ogni X qualcuno che arriva disperatamente sul nostro territorio, sai che più del 90% dei reati commessi dagli extracomunitari sono commessi nei primi 8 mesi di presenza in Italia, perché una volta che poi hanno trovato, come dire, una loro collocazione, quindi sono commessi in linea di massima per cercare di sopravvivere. Bene, detto questo, i reati commessi dagli extracomunitari sono una percentuale minima rispetto ai morti sulla strada, rispetto ai morti sul lavoro. Muoiono mediamente 4 persone al giorno sul lavoro. Allora, forse, ma noi siamo terrorizzati degli extracomunitari, che può fare? Insomma, c'è questo spostamento continuo di attenzione nei confronti delle cose che ci fanno socialmente più comodo o meno comodo. Noi continuiamo a pensare che il crollo della banca americana sia una catastrofe, però gli economisti americani, con un cinismo sfrenato, ci dicono che se domani mattina l'Africa si svegliasse senza più neanche un abitante, cioè se stanotte morissero tutti gli abitanti dell'Africa, la borsa di New York non perderebbe neanche un punto percentuale. E questa è la logica di questo pianeta. Ora, detto questo, io cerco di raccontarla nel modo più scanzonato e divertente possibile, perché faccio il comico. A volte si assegna ai comici ruoli che non dovrebbero avere, nel senso che ti faccio l'esempio di Grillo, che ultimamente in questi ultimi mesi si è creato quel gran polverone. Bene, il comico è uno che riesce in qualche modo a intuire qual è la sintomatologia del male. A volte riesce perfino a fare una diagnosi, ma per la terapia serve la politica, non potete pigliarla con noi, serve la politica per fare terapia.
Abbiamo visto, con quest'ultima domanda ti saluto, abbiamo visto, anche se non direttamente, ma abbiamo capito la tua fotografia verso la politica e verso la Chiesa. Che rapporto hai tu con la Chiesa? Con l'aldilà, sia con la spiritualità terrena che extraterrena?
Un momento, perché la domanda si può dividere facilmente in due domande diverse, perché una cosa è il rapporto che uno ha con la Chiesa, una cosa è il rapporto che uno ha con la spiritualità, che al momento, a oggi, sono cose che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Io conosco gente...
Era solo per rubarti due domande in una, era solo una domanda unificata.
Conosco gente legata alla Chiesa che di spirituale non dà niente, E al contrario, conosco gente invece che si fa tranquillamente i fatti suoi, distante mille miglia da qualsiasi istituzione religiosa, che ha un animo profondamente spirituale. Io penso di essere, mi ritengo, un uomo con una spiritualità, come dire, confusa ma consistente, nel senso, non sono ancora riuscito a individuare, però c'è. Detto questo, sono distante milioni di chilometri dalla Chiesa.
Grazie a Giobbe Govatta per essersi raccontato. Alla prossima, in bocca al lupo per tutto.
Ciao a tutti.